Buonasera, buonasera, grazie per aver sfidato anche le intemperie per venire ad ascoltare questo evento. Io vorrei cominciare subito parlando di segregazione. Questa è una rappresentazione grafica di una nostra grande città, questa è New York, forse vedete Manhattan nel mezzo. Quei colori rappresentano le diverse razze, le diverse etnie degli abitanti di una città, di una grande città contemporanea. I colori sono diverse razze, vedete che non c'è una melting pot, no? Non c'è una mescolanza di colori, c'è una fortissima segregazione, sono quartieri a forte predominanza nera, che è il blu, o a forte predominanza bianca, che in realtà è il rosso, gialla, ispanico. Come mai le nostre città sono così segregate? Siamo veramente profondamente razzisti o ci facciamo influenzare molto forti dal nostro senso di omofilia, di stare accanto a chi è come noi, insieme a chi è come noi? Le nostre comunità le possiamo pensare solamente in termini omogenei? Beh, un famoso economista americano, Thomas Schelling, negli anni 70, poi più tardi ha vinto il Nobel, venne fuori con un modello che sorprese tutti moltissimo, il modello che porta il suo nome, e che si poneva la seguente idea: ma supponiamo che la nostra società, la nostra città, in realtà sia fatta di persone molto aperte rispetto alla diversità, hanno un requisito molto basso di vedere intorno a loro persone simili, sono molto tolleranti col fatto di vederne di diverse invece. Quant'è questa soglia per avere una società tollerante ed aperta? È il 30%, 40%, 25%? Prendiamo per esempio 33%, il che vuol dire: se io sto in un posto che ha intorno a me almeno il 33% di persone della mia stessa razza, sono felice. Se invece scendo sotto questa soglia minima, allora mi sposterò, perché per me è troppo. Allora, guardate questa simulazione, questo gioco che viene fuori da questa simulazione molto semplice. Questa è la città nostra iniziale, fatta di due razze, vedete questi verdi e questi rossi. Come vedete si sta evolvendo questa situazione. Secondo quale logica? Secondo la logica che vi ho appena detto. Se una persona ha intorno a sé almeno un terzo dei suoi vicini sono dello stesso gruppo etnico, non si sposta, altrimenti si sposterà. Guardate cosa succede in questo contesto. Col gioco dello spostamento si va rapidamente verso una società segregata. Possiamo ripeterlo tutte le volte che vogliamo. C'è una nuova ripetizione fra poco. Cioè, partiamo da una situazione confusa in cui abbiamo sistemato le famiglie in modo completamente casuale sul piano e giochiamo di nuovo questo gioco dello spostamento. Vediamolo nuovamente. Vedrete che rapidamente da una situazione che è non monocromatica, ci troviamo in una situazione in cui emergono isole di colori uguali. Molto sorprendente, no? Una società fatta di persone tolleranti che messe insieme hanno un effetto aggregato che invece è il contrario. E se ci pensate, questo aspetto è molto profondo, no? Perché ha a che fare col fatto, nella situazione iniziale, nella situazione segregata iniziale, quella in cui le persone sono comunque distribuite, anche un piccolo spostamento, semplicemente il fatto che io decido di spostarmi, col mio spostamento influenzo sia il posto di partenza che il posto di arrivo, perché nel posto di arrivo c'è una persona in più della mia razza, nel posto di partenza c'è una persona in meno della mia razza. E questo potrà innescare nuove, diciamo, spostamenti legati al fatto che io mi sono spostato. Bene, perché io voglio cominciare con questo esempio? Per farvi capire che quando siamo in un sistema in cui quello che facciamo influenza tutti quanti, anche piccole, apparentemente insignificanti decisioni finiscono con avere un portato che è sorprendentemente inaspettato, in questo caso negativo, no? Questo capite, Che lezione trarre da questo esempio? E perché ci ha vinto un Nobel questo Schelling? Perché fondamentalmente, se noi vogliamo creare città che non siano segregate dal punto di vista razziale, non basta semplicemente, ad esempio, educare le persone ad essere aperti, non è sufficiente. L'evoluzione del sistema lo porterà comunque in una situazione indesiderata. Dovremmo agire in modo più deciso, in modo più forte, dovremmo mettere degli incentivi a non farlo, dovremmo mettere delle normative, dovremmo fare delle azioni, come dire, a favore di un esito che altrimenti non ci sarà. Un altro esempio di questo tipo è il traffico. Nel traffico, la decisione che noi prendiamo di fare un viaggio in questo momento, in quest'ora, con un certo tragitto, impatta sull'esito complessivo di quello che succederà. No? Non soltanto sul fatto se riuscirò a fare il viaggio in tempo, arriverò a destinazione in tempo, ma avrà anche ovviamente dato un contributo a quello che succede a tutti quanti gli altri. Devo dire, il traffico è un ottimo esempio. Questo è un modo con cui possiamo rappresentare il traffico a livello regionale, quelle due zone colorate che sembrano quasi neuroni che si toccano con le loro sinapsi, in realtà sono Pisa e Firenze, e quelli sono i viaggi di centinaia di migliaia di auto che col navigatore GPS tracciano il nostro percorso. Bene, in questo tipo di sistema complesso, in cui le scelte di ciascuno impattano su tutto il resto, si scoprono anche non solo proprietà negative del sistema nel suo complesso, ma anche proprietà positive. Cioè, basta in realtà diminuire di poco il traffico in certe ore di punta per avere scorrevolezza invece che non averlo. Basta riuscire ad aumentare soltanto di pochi punti percentuali la capacità di fare carpooling per avere un incredibile miglioramento nella fluidificazione del traffico delle ore di punta. Cioè, in realtà, e chiaramente si può avere il contrario. Scelte sbagliate possono portare a blocchi, arresti apparentemente inspiegabili, che in realtà sono semplicemente legati al fatto che troppe persone hanno deciso di fare un determinato percorso in un certo momento, magari con una guida aggressiva. Un altro aspetto interessante: la guida aggressiva porta a ritardi clamorosi nella guida. Basta guidare più gentilmente, dolcemente, già soltanto per questo fatto si riesce a migliorare l'esperienza complessiva, perché anche il traffico è un esempio di sistema complesso, cioè un esempio in cui io riuscirò ad avere soddisfazione, felicità, soltanto se l'avranno anche gli altri, non c'è alternativa. Dobbiamo allineare le aspettative individuali con quelle collettive, perché altrimenti non funzionerà. Allora, in questi due esempi con cui volevo cominciare la discussione con voi, si annida l'idea di sistema complesso. Complesso non vuol dire complicato. La radice di complesso è plexus in latino, che vuol dire connessione. Complesso vuol dire interconnesso. È un sistema fatto da tante parti in relazione fra di loro. Questo è il significato della parola. E perché è nata una scienza che studia la complessità con i modelli e con i dati che sono a disposizione, di cui parliamo oggi? Perché la complessità è lo studio di queste proprietà emergenti, come la segregazione che emerge come effetto di una popolazione invece tollerante, o come la fluidità del traffico che emerge nonostante ci sia un mucchio di gente sulle strade. Questo tipo di proprietà non si riescono a comprendere guardando semplicemente ogni singola parte da sola. No? L'esempio della segregazione è di scuola. La singola persona è tollerante. L'effetto complessivo è intollerante. No? Come fare per comprendere queste dinamiche? Come fare per afferrare gli aspetti positivi che vengono fuori da queste cose e contenere invece quelli fortemente negativi? E il punto è ragionare in termini di reti. Reti, cioè tenere in considerazione non semplicemente soltanto le popolazioni, gli individui che fanno parte del sistema, gli abitanti della città, gli autisti delle auto, ma tenere conto delle relazioni che mettono insieme i vari pezzi di questo puzzle, perché è proprio nello studio delle interazioni, della rete, che noi riusciamo a capire maggiormente come funziona il sistema. I dati ci aiutano. I dati sono il modo con cui possiamo mappare queste reti. Da un certo punto di vista è un lavoro da esploratori. Bisogna mappare una geografia che ancora non abbiamo completamente sotto mano e che stiamo però cominciando ad averla. E lo scopo di questa conversazione di oggi è farvi vedere quante cose già sono state in qualche modo comprese di questo nuovo livello di paesaggio sociale che è la rete. I dati ci aiutano perché i dati registrano tutte le nostre attività, registrano i nostri spostamenti, le nostre relazioni sociali attraverso mille modalità, no? I nostri anche desideri, ciò che cerchiamo in rete, la rete intesa come il web, i nostri stili di vita e quant'altro. Oggi focalizziamo in modo particolare sulle reti, questo è il tema, perché vorrei proprio ragionare di proprietà emergenti che ci fanno capire meglio il mondo in cui stiamo vivendo. Questa geografia che vedete qua in realtà è una rete, questa è Facebook, ma questa è una rappresentazione della rete sociale che costruiscono 2 miliardi di persone e 200 miliardi di link di amicizia, chi è amico di chi. Chiaramente è una rappresentazione semplificata e fatta, diciamo, localizzata geograficamente sulla posizione in cui ciascuno di questi 2 miliardi di persone vive. Allora, se andiamo a zoomare in realtà su questa rete, questi sono 20.000 utenti di quella rete, e ci dimentichiamo l'ancora geografica di questi collegamenti, di queste persone, vediamo, come dire, una struttura che è difficile da interpretare. Se la guardiamo meglio, scopriamo che in realtà intorno a ciascun individuo, a ciascuno di noi, c'è una insieme di comunità a cui apparteniamo, comunità che è il tema di questo intorno. Possiamo cominciare a mappare come è fatta la geografia delle comunità a cui apparteniamo a tante scale e attraverso questo tipo di comprensione fare dei passi in avanti che ci fanno capire l'architettura della società. Questi sono altri esempi di dati. È una rete che sembra assomigliargli molto, ma in realtà è tutt'altra cosa. Questa è la rete dei trasporti aerei internazionali, dove i nodi della rete sono aeroporti e i link della rete non sono link di amicizia, ma sono invece connessioni di viaggi aerei. Il viaggiare è un modo chiaramente molto efficace per tracciare reti che collegano persone, luoghi, attività. Questo è un modo che abbiamo realizzato nel nostro laboratorio per far vedere come una grande città come Roma, attraverso gli spostamenti in auto di diverse centinaia di migliaia di auto giornalmente, tracciano il pulsare della città, ci fanno capire il suo ritmo, ci fanno capire il modo con cui il suo orario, le modalità di funzionamento, dei pattern di accesso delle diverse tipologie di residenti, pendolari, visitatori, turisti, eccetera. C'è molto che si può comprendere attraverso questi dati. Questa è l'immagine di prima. Possiamo capire moltissimo delle reti di relazioni anche guardando il modo con cui noi viaggiamo e ci spostiamo. Ma torniamo sulle reti di tipo sociale, quindi dove i nodi della rete sono persone e i link sono relazioni sociali di qualche tipo. Per il momento vediamo un altro esempio di questo genere. Questa è una popolazione di persone che lavorano in una certa azienda. Quindi queste sono le risorse umane di un'azienda, i colleghi che lavorano in un'azienda da qualche parte. Allora, noi possiamo pensare di ragionare ad esempio sulle competenze. Cioè, stamani ho sentito questo bellissimo intervento di Dominique Del Rey sulle competenze e la valutazione e su quanto siamo inadeguati, no? a mappare anche il territorio delle nostre competenze. Se noi vogliamo mappare il territorio delle competenze di una grande azienda, possiamo farlo in un modo tradizionale, con molti difetti, cercando di capire ciascuno quanto sa, cosa sa fare. Un altro modo è prendere un'ottica di rete. Chiedere alle persone, ma tu con chi collabori? Quali sono le persone con cui tu maggiormente collabori nel tuo lavoro? E allora i link, dalla popolazione si passa a una rete in cui i link sono i rapporti di collaborazione. Immediatamente emergono sorprese. Ogni volta si fa questo esercizio, ad esempio, si scopre sempre che c'è qualcuno, pochi soggetti in un'azienda di queste dimensioni che riscuotono una quantità sproporzionata di link di collaborazione. Capite? Ognuno dice io collaboro con Tizio, Caio e Sempronio. Si va a vedere alla fine, c'è sempre qualcuno che ha in realtà è stato nominato da tantissimi altri colleghi. È un fatto assolutamente tipico. Uno si chiederà, ma questo forse è una persona molto importante, è un CEO, un amministratore delegato, un manager. Quasi mai è così. Anche in questo caso, che è un caso reale, la piramide delle gerarchie industriali non torna assolutamente con quello che emerge invece dai dati. Quello che emerge dai dati è che c'è una forte disomogeneità, una forte disuguaglianza nel numero di link che le persone sono in grado di ottenere in questa specie di votazione. Perché, e lo vedremo fra poco, questa logica della popolarità, dell'importanza e della rilevanza non segue una logica lineare, non segue una logica in cui a tutti più o meno tocca un pochino. Succede che genera tipicamente forti disuguaglianze, come in questo caso. Questa immagine, che se volete ancora più plasticamente, ancora più chiaramente, fa vedere come esistono differenze molto forti fra i nodi in una rete reale, e questa rete sapete cos'è? Questo è un pezzo di internet di qualche anno fa. Internet non il web, internet quello dei fili e dei computer, quello dove i nodi sono computer e le connessioni sono connessioni effettive che danno l'impalcatura, l'infrastruttura, la ferrovia su cui viaggiano i treni del web, no? E tutti i servizi che noi utilizziamo. Con questa visualizzazione, con il colore, si cerca di dare l'idea di quali sono i nodi maggiormente connessi, quelli che hanno, come si dice in gergo, un grado maggiore, si sono acquisiti un numero maggiore di link. E questi sono alcuni, pochi, ne hanno in quantità sproporzionata rispetto agli altri. La grandissima maggioranza ha pochissimi link, uno, due. Vivono nella periferia di questa rete. Nonostante questa stragrande maggioranza abbia una quantità molto molto piccola di link, magari sono il mio computer che si collega perifericamente alla rete, esistono dei gangli di questa rete che servono un numero spaventoso di connessioni. Se pensate al web, il web è molto simile come struttura per certi aspetti. Se pensiamo a Facebook o a qualunque rete reale sociale che si sviluppa come quella di cui parlavamo prima, questa stessa struttura ha forte disomogeneità dei link, si ritrova sempre. Emergono sempre questi hubs. Hubs sono come gli aeroporti che servono moltissimi voli, sono più in generale i nodi che in una rete riescono ad acquisire un numero sproporzionato di link rispetto agli altri. Poi vi dirò anche qualche numero per capirci di cosa intendiamo. Ma il punto, a questo punto, la domanda che viene spontanea è: ma com'è possibile che noi troviamo sistematicamente questa architettura? Questa struttura ad hub si trova nelle reti sociali, nelle reti tecnologiche come internet di prima, nelle reti di tipo biologico. Se noi andiamo a vedere le reti che abbiamo dentro, che gli animali o anche le piante, stamani abbiamo sentito, si parlava di rete, il bosco come rete fra tanti soggetti che lo popolano. Se andiamo a vedere quella rete sociale fra piante, o se andiamo a vedere la rete biologica fra le proteine del nostro organismo, di collaborazione fra proteine, ritroviamo questa struttura d'hub, sistematicamente. Ma allora ci deve essere qualche principio fondante che porta a questo esito, perché, capite, niente di centralizzato esiste in queste reti. In Facebook, per intenderci, non c'è nessuno che vi dice tu devi essere amico di Tizio. No? La rete cresce dal basso, in un modo che può essere influenzato, certo, ma fondamentalmente non comandato dall'alto, non telecomandato. Analogamente, pensate, perché mai nelle proteine, nell'evoluzione biologica, c'è appunto soltanto l'evoluzione che decide quali funzioni una proteina dovrà fare oppure no. Eppure questa cosa emerge. Qual è il meccanismo? Allora, il meccanismo è molto semplice ed è quello che si può capire rispondendo a questa domanda. Immaginate di creare la vostra nuova pagina web. È più probabile nella vostra pagina web, dove andrete a mettere link ad altre pagine preesistenti, è più probabile che voi mettiate un link ad una pagina sconosciuta che non conosce nessuno o ad una pagina molto interessante e popolare che conoscono tutti? È una domanda abbastanza ovvia, giusto? È chiaro che la risposta è la seconda. Cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà in tutti questi sistemi di cui vi ho parlato, sociali, tecnologici, biologici, gioca un meccanismo piove sul bagnato. Oggi ne possiamo parlare senza remore, no? Ha piovuto sul bagnato. E in inglese si dice rich get richer, no? Se tu hai popolarità, consenso, fama, soldi, è più probabile che tu attiri nuovo consenso, fama, popolarità, soldi, perché sei più visibile, perché sei più in grado di attrarre nuovi investimenti, nuovi link. Quindi questo è il meccanismo di fondo. E guardate, sembra una scoperta banale, ma questa è una simulazione che vi fa capire come una rete che si muove, che cresce dinamicamente in questo modo, sviluppa esattamente questa struttura. Cos'è questo gioco? È un gioco, anche questo, perfettamente probabilistico, in cui ad ogni tick dell'orologio arriva un nuovo nodo e si attacca alla rete preesistente. Non lo fa però in modo casuale, lo fa andando a dare maggiore probabilità di link ad un nodo che ha molti link rispetto a uno che ne ha di meno. Tutto qua. Se ci pensate, vista singolarmente questa cosa, sembra una piccola cosa, no? In fin dei conti cos'è? Io do un link a quel... Sembra trascurabile, ma in realtà l'effetto si cumula. È come gli effetti passivi sul mutuo, no? Ogni volta che aumenta anche soltanto di uno il numero dei miei link, è aumentata un pochino anche la mia probabilità di attrarne di nuovi. E questo è il meccanismo che porta a questa accumulazione sproporzionata da parte di alcuni dei nodi che sono stati dei first mover, hanno cominciato prima di altri ad accumulare, no? Questo dà loro un vantaggio competitivo che diventa esplosivo, fondamentalmente, no? Gli permette di diventare grandi in un modo assolutamente sproporzionato rispetto agli altri. Questa è una scoperta banale per certi aspetti, certamente matematicamente semplice, ma è importante perché prima di questa scoperta, che più o meno è del 2000, insomma di 18 anni fa, si pensava che in una rete di questo tipo, più o meno tutti la matematica di allora diceva, se i nodi e i link arrivano in modo casuale, allora più o meno tutti quanti i nodi avranno lo stesso grado, avranno lo stesso numero di link. Appena arrivarono i grandi dati, appena arrivarono i dati dal web, dalle reti mappate attraverso i sistemi digitali, questa verità, questa falsità fu subito confutata e cominciarono a venire fuori questi modelli. Vedete come alla fine, lasciando crescere questa cosa sufficientemente, quella che vediamo è una figura che è stata creata in modo perfettamente matematico, simulato, no? Ma ha tutte le stesse caratteristiche di quella figura di internet che vedevamo prima, no? Abbiamo quindi trovato un modellino matematico, fisico-matematico, che è in grado di riprodurre le stesse caratteristiche che hanno i dati reali. E quindi questo ci dà qualche idea, qualche speranza che almeno un pezzettino della verità l'abbiamo compresa. Qual è il meccanismo che fa sì che si generi questa grande struttura? E queste reti... Questi sono altri esempi che vengono dalla biologia o dalla... questo è un pezzo del web, in realtà. Se andiamo a vedere a diverse scale, hanno questa struttura. In questa immagine che vi faccio vedere ora, questa è una rete biologica, sono reti di proteine, e facciamo il lavoro inverso di prima, cioè andiamo via via a spengere gli hub più grandi per andare a vedere sempre in modo più dettagliato la struttura elementare. Però anche se spengiamo gli hub più grandi, emergono degli hub di seconda, di terza categoria. Quindi questa struttura continua indefinitamente, fino ad arrivare ad una enorme quantità, una grande maggioranza di proteine semplici che hanno una funzione unica, lavorano solamente con un altro soggetto e hanno funzioni differenziate. Questo è quello che vi dicevo. Ci aspettavamo di vedere reti in cui tutti i nodi hanno più o meno lo stesso numero di link, come nella rete stradale, no? È chiaro, non ci possono essere 10.000 strade che arrivano in un posto, no? Ci sono dei limiti fisici perché questo avvenga. Sì, una città più grande avrà un po' più di strade di una città più piccola, ma a livello di aeroporti e traffico aereo questo vincolo è molto molto minore, no? Ed ecco che immediatamente emergono gli hub, infatti li chiamiamo così, gli hub aeroportuali, perché hanno un numero sproporzionato di connessioni rispetto ad altri, alla maggior parte degli altri nodi. Da molti punti di vista questa è una riscoperta. In ambito economico, questo che è un po' il Pareto, è il proto-statistico economico più importante che abbiamo avuto in Italia. Quando lui per primo ebbe l'idea, ai primi anni del Novecento, di andare a vedere la distribuzione della ricchezza, la distribuzione della ricchezza vuol dire andare a vedere, prendere tutta una nazione, cominciò dalla Svizzera perché c'erano le dichiarazioni dei redditi erano accessibili, e andò a vedere quante famiglie hanno una certa fascia di reddito, si rese conto che la distribuzione classica gaussiana non tornava per rappresentare quella realtà. C'era una grande quantità di famiglie con redditi molto bassi e una piccolissima quantità, sul livello delle unità, di famiglie con redditi assolutamente sproporzionati. Spesso con questa caratteristica della regola 80-20, il nome l'ha inventato lui, 80-20, che vuol dire il 20% delle famiglie più ricche detengono l'80% della ricchezza complessiva, che è un po' una misura abbastanza chiara della disuguaglianza che questi sistemi generano. Per capirci però fino in fondo un po' meglio sulla portata di questo aspetto, io vorrei dirvi, per farvi capire quanto è sproporzionata rispetto alla media la quantità di reddito piuttosto che di link che con questo meccanismo si possono accumulare, pensate al seguente esempio: ci sono 100.000 persone in uno stadio. Domanda preliminare: secondo voi, se entra in quello stadio una persona in più, che è la persona più alta della Terra, secondo voi cambia l'altezza media in quello stadio? La media dell'altezza in quello stadio? Vedo che tutti fanno così, no? Diciamo, chiaramente no, no? Quanto sarà alta la persona più alta? 2,40 metri? Cosa sarà mai, confrontandola con altre 100.000 persone che hanno altezze magari fra 140 e 210? Non cambierà assolutamente niente fino alla quarantesima cifra dopo la virgola, dopo lo zero. Invece immaginiamoci di parlare non di altezza, ma di reddito, o meglio, di ricchezza. E immaginiamo ad esempio che ci sia là dentro una ricchezza media pro capite, quindi patrimonio accumulato, di 100.000 euro. Entra una persona in più, ed è Bill Gates, con un patrimonio stimato di 100 miliardi. Sono cifre più o meno vere come ordini di grandezza. Sapete un minuto dopo cos'è diventato la ricchezza media delle 100.001 persone? È diventata 1 milione. Una persona entra, ok, e semplicemente da solo sposta di un ordine di grandezza la media di una popolazione di 100.000 individui. Ok, questo vuol dire un hub, e questo è un hub. E questo è il senso della differenza che c'è fra una distribuzione statistica tradizionale, gaussiana, normale, che elimina i casi estremi, e invece una distribuzione a power law, come si chiama in matematica, che ammette pochi ma possibili casi estremi come questo. Quindi questa è la prima lezione che abbiamo imparato sulle reti. Il meccanismo di accumulazione che governa le reti, questo dei ricchi che diventano più ricchi, è il meccanismo che sta dietro alla popolarità, che sta dietro all'acquisizione dei link sulla rete, sull'acquisizione dei like sulla rete, sull'acquisizione dei soldi nell'economia, sull'acquisizione della popolarità in senso ampio. Il successo, come dice il mio amico e collega Barabasi, che è una delle persone che è responsabile per queste invenzioni, 18 anni fa, mentre la performance o il quoziente di intelligenza è limitato, certo ci sono persone più intelligenti di altri, ma non si può essere 100 volte più intelligenti di qualcun altro. Sono limiti fisiologici ben chiari. Non si può essere Bolt vinceva le gare di velocità, ma la sua velocità non poteva essere 100 volte minore. No, capite cosa voglio dirvi? La nostra performance in tutti gli ambiti sportivi, scientifici, culturali è limitata. Il nostro successo può essere completamente illimitato, perché risponde a una logica di accumulazione che non riguarda l'individuo, riguarda la rete, riguarda la collettività, riguarda il giudizio che noi tutti diamo collettivamente di qualcuno. E se io dico che lui è bravo e tu dici che lui è bravo e così via, a un certo punto lui sarà bravo oltre ogni ragionevolezza e vincerà tutti i Nobel possibili del mondo. Perché il successo riguarda la percezione che la comunità nel suo complesso ha di qualcosa, e quindi quello che gioca è il meccanismo dell'influenza, dell'influenzarci vicendevolmente. Quindi la prima lezione è: abbiamo imparato che una rete che può crescere senza nessun tipo di meccanismo di contenimento genera fortissima disuguaglianza, anche proprio a scapito di questo legame che manca fra il successo e il merito, se volete, la performance. La seconda storia riguarda la connessione, riguarda il fatto che queste reti sembrano, le reti che viviamo oggi, sembrano darci la sensazione che tutto avvenga in modo rapidissimo, che ogni notizia la sappiamo subito, ogni moda, ogni trend ci attraversa e ci spazza come un vento impetuoso in pochissimo tempo. E in effetti è incredibile come una rete fatta da, come l'intero Facebook, fatta da 2 miliardi di persone e 200 miliardi di link, questa cifra non ve l'ho sparata, un utente di Facebook in media ha un centinaio di link, un centinaio di amici, per quanto possono servire le media in questo contesto, l'abbiamo appena visto. No? Cosa vuol dire 100 amici? Vuol dire che ognuno di noi potrebbe avere 2 miliardi di amici, invece ne ha 100. Quindi sono pochissimi i link che esistono veramente rispetto a quelli che potrebbero esserci. Ciò nonostante, questa cosa che vedete di fronte a voi è un'unica rete connessa in cui tutti sono raggiungibili da tutti gli altri. È quella che in gergo si chiama una componente gigante connessa. Se ci pensate, non è completamente ovvio, no? 2 miliardi di persone, ciascuno dei quali si è scelto qualche decina d'amici, e improvvisamente tutti sono collegati con tutti. Ma come sarebbe a dire questa storia, no? Perché non si formano tante isole scollegate? E il motivo ve lo faccio vedere con questa simulazione. In questa simulazione piovono link su questa popolazione di persone, e man mano che piovono link, in questo caso totalmente in modo casuale, quindi ogni volta c'è un nuovo link fra 2 nodi, e vedete in rosso, vedete il gruppo di nodi collegati più ampio. Ok? Quindi quei 1, 2, 3, quanti sono? 5, ora sono 6, vedete lassù. Il numero dei rossi è quanto è grande la componente gigante, e fino ad ora non c'è, sono tante isole scollegate, giusto? Però poi si arriva velocemente verso quella barra verticale, vedete che sta là, quella barra sta ad indicare una cifra, una soglia critica di questo sistema, è la soglia di un link per nodo. Quando si passa quella soglia sono arrivati tanti link quanti i nodi, e guardate cosa sta succedendo: rapidissimamente stanno diventando tutti rossi, lo vedete? Prima di quella soglia, cioè prima, quando il numero dei link era inferiore a, diciamo, al numero dei nodi, allora erano tante isole scollegate. Quando invece passiamo oltre quella soglia, improvvisamente, molto rapidamente, siamo come in una fase diversa. A tutti i punti di vista questa è una transizione di fase. Si passa in un mondo in cui funziona una logica diversa e rapidissimamente tutti sono collegati con tutti. ve la faccio anche rivedere con una simulazione più veloce. Guardate, prima ci ho parlato sopra, ma così potete vederlo rapidamente. Vedete che in questo grafico rappresenta quant'è la percentuale di nodi rossi. Quindi prima di uno, di quella soglia che dice parità di numero fra link e nodi, fondamentalmente sono tutte piccole isole scollegate, tante comunità scollegate. Si passa quella... pensate, è veramente pochissimo, no? Giusto? Stiamo dicendo che se abbiamo Facebook e 2 miliardi di nodi, bastano 2 miliardi di link per creare un'isola complessiva. È molto poco, giusto? Basta avere tanti nodi quanto link, in realtà un poco di più, ma veramente poco di più. E abbiamo questa... Quindi questo spiega come mai è fondamentalmente impossibile che le reti non colleghino tutti con tutti, ma c'è anche uno step in più che possiamo fare di comprensione. Non solo tutti sono collegati con tutti, ma tutti sono vicini a tutti nella rete. Cioè il cammino che porta un nodo a qualunque altro nodo è corto, è breve. Se da Sara voglio entrare in contatto con Peter, in realtà scopro che mi bastano, questo è il concetto di distanza sulla rete, no? Cioè, Sara e Peter sono a distanza 3, perché ci vogliono 3 link per arrivare attraverso 2 intermediari, che sono Ralph e Jane, arrivare da Sara fino a Peter, perché Sara non conosce direttamente Peter, ma conosce Ralph, che conosce Jane, che conosce Peter. Allora la domanda è: ma queste catene di conoscenza che ci collegano, quanto sono lunghe? Perché è vero, se siamo tutti collegati, ma la distanza fra me e un'altra persona della rete è 1 milione di link, insomma, siamo collegati ma siamo molto lontani. Allora, la risposta era già stata trovata in modo teorico negli anni 60 da un sociologo di Boston, Milgram, che riuscì a fare, dopo vari tentativi, questo esperimento sociale, molto prima dei big data. Devo dire, ebbe una notevole fortuna, perché questo è un esperimento che, a chiamarlo statistico, ci vuole molta fantasia. Riuscì ad avere 160 persone, 160, che riuscirono a far recapitare una lettera da un posto in mezzo nel Midwest, nel Nebraska, a Omaha, a un tizio che lavorava in borsa e stava a Boston, a far arrivare questa lettera, senza spedirgliela, perché nessuno conosceva l'indirizzo, no? Ma facendola arrivare attraverso intermediari, no? L'esercizio che chiedeva di fare questo signore era: ma tu questo tizio finale di Boston lo conosci? Se sì, dagli la lettera. Se non lo conosci, passa la tua lettera a qualcuno che tu pensi possa essere più vicino a lui nella rete sociale. Questo Stanley Milgram fece questo esperimento e scoprì che in queste 160 catene che lui trovò, veramente poche, devo dire, c'erano 6 gradi, cioè la media della lunghezza era 6 gradi. Allora lui disse: ah, bellissimo, siamo tutti distanti in media 6 gradi da catene lunghe 6. Ebbe una grande fascinazione questo risultato. Pensate che c'è stato anche un musical a Broadway che si chiamava Small World, e su questa idea è andato avanti per 15 anni, no? Però poi il fatto è che in tempi moderni si è preso ad esempio Facebook e lo si è misurato. E allora il gioco cambia. 2 miliardi di persone, si prendono tutte le possibili coppie di questi 2 miliardi di persone e si guarda quanto è lungo il cammino fra di loro, la distanza fra di loro. E la media alla fine è 4,7. Ok, quindi meno di quanto pensasse. In realtà quello che i sociologi oggi pensano è che in realtà la distanza vera nella rete sociale, quella effettiva, non Facebook che è solo un proxy digitale di questa cosa, in realtà sia 3 la vera distanza come tipo di approssimazione. Già su Facebook, se consideriamo i Facebook nazionali, tipo quello italiano, quello francese o quello americano, questo valore scende a 4. Quindi non solo siamo super connessi, ma questi diciamo conglomerati, queste reti sociali nazionali o di comunità che abbiamo, attraverso pochissimi link a lunga distanza, ci collegano tutti in un modo molto molto intenso e molto efficace. Allora, qual è il punto che voglio dirvi? Da cosa viene questo fatto? Un link che collega due comunità non si limita a far diventare vicinissime due persone, ma avvicina tutte quante quelle comunità. Questa è semplicemente l'idea. Un solo ponte, in realtà, è un anello di congiunzione fra interi pezzi della società, da cui l'importanza di questi aspetti. Quindi siamo a tutti gli effetti una rete di comunità e una comunità di reti. Queste sono visualizzazioni di cosa siamo davvero nella realtà. Quella è una rete intorno a un utente di Facebook, quella che vedete alla vostra destra. Quella che c'è alla vostra sinistra è una rete che si desume dalla telefonia cellulare, dal fatto che esistono gruppi amicali, parentali o di colleghi o cos'altro, che sono finamente collegati gli uni con gli altri. E questa è una incredibile veicolo per la diffusione di tutto ciò che può diffondersi attraverso il passaparola, quindi le notizie, quindi i pettegolezzi, quindi le mode, quindi le buone idee, le epidemie, ovviamente, le epidemie non necessariamente quelle informative, anche quelle biologiche, no? Abbiamo modi per comprendere come su queste ferrovie delle reti sociali si muovono tutti quanti quei fenomeni importanti che viaggiano attraverso questi link. E voi capite che se non conosciamo il link non possiamo certamente prevedere come ad esempio si svilupperà un'epidemia influenzale. Voglio parlarvi di un altro aspetto che riguarda la diffusione. Focalizziamo su un aspetto che è un po' una piaga dei nostri tempi. Va sotto il nome di polarizzazione, ma in generale vuol dire la creazione di fazioni di pensiero su temi magari controversi, fatti da gruppi che si sono influenzati a vicenda molto fortemente, hanno raggiunto una determinata convinzione, si contrappongono ad altri e non c'è verso di metterli in collegamento. Penso a temi come vaccini, non vaccini, a temi come accoglienza dei migranti, a temi legati alla politica in generale. In realtà quello che vedete qua è una raffigurazione dei siti informativi statunitensi durante le ultime elezioni presidenziali, dove capite bene i colori rappresentano le due fazioni. Allora, perché la polarizzazione è un fenomeno negativo? Perché porta a un mucchio di fenomeni negativi, no? Porta al non ascoltarsi, porta alle camere dell'eco, porta alla radicalizzazione, all'odio, al pensiero violento. Se ci pensate, il punto è che non è che queste cose succedano oggi perché c'è la rete, prima non succedevano. è sempre successo così. Noi umani abbiamo una caratteristica che i psicologi chiamano bias confirmatorio. A noi ci piace moltissimo sentirci dire che abbiamo ragione. Se troviamo qualcosa che ci dice, che ci conferma una nostra opinione, siamo felici, siamo gratificati, no? E quindi questo tipo di meccanismo nella realtà si è sempre verificato, ben prima della rete, ben prima del digitale. Il punto è che succede in un mondo in cui però abbiamo anche delle piattaforme che ci mettono in rete, che sfruttano le nostre reti sociali per varie motivazioni, fra cui ovviamente motivazioni commerciali, e che amplificano il nostro bias confirmatorio. In che senso lo amplificano? Ci propongono contenuti o amici o scambi di opinione con contenuti informativi o persone che sono simili a noi. Se ci pensate, questa è una logica assolutamente coerente coi fini commerciali, ad esempio di Facebook. Faccio un esempio con Facebook, ma gli altri è la stessa cosa. Se l'obiettivo è massimizzare audience like, ovviamente è più probabile che tu accetterai il mio consiglio, cliccherai su un link se ti propongo qualcosa che so che ti interessa. È molto, molto banale, no, come ragionamento. Ma qual è l'effetto di rete di questo fenomeno? L'effetto di rete è quello di aumentare, spesso anche in modo completamente artificiale, la polarizzazione e la creazione di queste bolle. Quindi, perché vi dico questo? Vi racconto brevissimamente di nuovo come ragionare su un modello che ci fa capire perché questo è un meccanismo pericoloso, apparentemente ingenuo, ma terribilmente pericoloso a livello sociale. Allora, questi sono esempi di evoluzione di un sistema sociale, sempre fatti con le simulazioni, quindi fatti ragionando in astratto e semplificando molto il nostro discorso, sono esempi in cui una popolazione con delle opinioni diverse converge o no verso un consenso su quella determinata questione. Allora, questi sono tre casi diversi. Vedete che c'è quella scala graduata fra 0 e 1, no? Un numero fra 0 e 1 rappresenta la mia opinione, ok? 0, ad esempio, vuol dire sono totalmente contrario ai vaccini, 1 sono totalmente a favore dei vaccini e tutte le posizioni intermedie, ok? È un giochino di tipo teorico, ma rappresenta un po' l'essenza del problema. Dopodiché, immaginatevi come evolve questa popolazione. Evolve in questo modo. C'è un parametro, quella cosa che lì si chiama quell'epsilon, cioè un numero, una soglia che dice se tu sei vicino a me, non, diciamo, la tua opinione è distante dalla mia, non più di quell'epsilon, allora io e te possiamo parlare e se parliamo le nostre opposizioni si avvicinano. L'idea è che se ci parliamo, anche se abbiamo posizioni distanti, ci avviciniamo un po'. Io capisco un po' delle tue posizioni, tu capisci un po' delle mie, no? Ed è così che dovrebbe funzionare, diciamo, no? Un discorso di confronto, no? Cercare di cogliere il buono da ogni parte, perché in tutti i temi controversi è quasi impossibile che il vero sia tutto da una parte e il falso sia tutto dall'altra. Allora, quell'epsilon lì può essere visto come l'apertura mentale della popolazione. Più è piccolo, più ognuno parla soltanto con chi la pensa esattamente come me, no? Più è grande, più c'è invece l'apertura mentale a parlare con persone diverse. Allora, quelle sono tre situazioni, quindi con un'apertura mentale bassissima, media o un po' più grande, vedete che succede ogni striscia colorata è una persona. Vedete che nel primo caso fondamentalmente più o meno ognuno rimane della sua posizione. Nel secondo caso si formano due partiti, nel terzo caso si arriva al consenso. A un certo punto col confronto si arriva al consenso. È un giochino, ovviamente. Allora, immaginatevi ora in questo sistema, quindi questo modellino è un modellino famoso di 20 anni fa, in quell'ambito di studi sociali e sistemi complessi che si chiama dinamica delle opinioni, no? Cioè come si forma il consenso, come si formano le opinioni. Mettiamoci un ingrediente in più, no? Mettiamoci anche il fatto che il sistema, quando seleziona le due persone da far parlare, non lo fa in modo casuale come qui. Qui vengono scelti a casaccio e si prosegue fin tanto che il sistema non diventa stabile. Facciamolo con la logica di Facebook o dei social media in generale. Cioè mettiamo in comunicazione due persone con maggiore probabilità, tanto più vicine alla loro opinione. Perché questo è quello che fanno le piattaforme. Vedete che nel sistema a 0,25 il modellino prevede che si arrivi al consenso, che tutti quanti concordano su una posizione. Bene, quello che succede è che in assenza di bias arriviamo al consenso, ma in presenza di questo bias rimangono due fazioni contrapposte. Tra l'altro guardate, in questo caso questo epsilon è 0,32, quindi è più grande di questo 0,25 che c'è qua. Quindi in questo ambito, senza bias, dovrebbe esserci assoluta convergenza e anche molto rapidamente. Quindi questo è un altro modo per cercare di capire la verità che emerge dai dati. Dai dati emergono questo tipo di osservazioni, no? Questa fortissima e aumentata tendenza a estremizzare le posizioni al non ascolto. Un modello come questo ci spiega perché e ci dice che quello che stanno facendo oggi i mezzi di informazione, guardate, non soltanto i social media, anche i giornali lo fanno. Anche i giornali cercano di proporci contenuti che ci piacciono. Ma questo è un meccanismo pericolosissimo socialmente. Ha un effetto di rete che potrebbe portare ad aumentare in modo ancora maggiore di quanto non vediamo oggi la radicalizzazione e la violenza. In realtà quello di cui c'è bisogno è esattamente il contrario. Abbiamo bisogno di meccanismi di interazione fra di noi che tengano a freno il nostro bias confirmatorio, il nostro, diciamo, atavico e insito piacere nel sentirci dire che abbiamo ragione e che abbiamo proprio visto la cosa giusta, e che invece si sforzano di farci vedere un aspetto magari che non abbiamo considerato e che ci può far fare un passo in avanti di comprensione su un problema su cui pensavamo di essere perfettamente nella parte del giusto. L'ultimo tema. Abbiamo parlato di segregazione, abbiamo parlato di disuguaglianza, abbiamo parlato di polarizzazione. Voglio parlarvi anche di diversità, lo faccio rapidamente, perché non ci abbiamo molto tempo. Lo faccio partendo da una storia di una mucca. Una mucca che era alla fine del secolo del 1800, era in una fiera di paese, in un paese, sono della Garfagnana originariamente, come può essere in Lunigiano o in Garfagnana, un piccolo paese della Gran Bretagna, dell'Inghilterra rurale. Il gioco è indovinare il peso di quella mucca, di quella vacca. C'è uno statistico anche in quel caso, Sir Francis Galton, che ha un'idea. Dice, ma sai che facciamo a posteriori? Chiaramente l'idea era, gli avventori possono comprare un biglietto, scrivono il loro pronostico di quanto pesa questo animale, alla fine quello che si è avvicinato di più vince. No? Ma lo statistico pensò, perché non lo prendiamo questo come un esperimento di stima collettiva, di, diciamo, collettivamente la folla sta cercando di indovinare il vero peso dell'animale tutti insieme, mettendo insieme i nostri pronostici. Lui prende questi pronostici, poi c'è scritto un lavoro su Nature, su questa cosa qua, guarda la distribuzione dei pronostici, prende la mediana è il valore pronosticato che divide in due la lista, c'era un migliaio circa di voti espressi, quindi prende il voto che li divide a metà, che se ci pensate in democrazia ha un senso, no? Vuol dire è il voto su cui è il pronostico su cui c'è il massimo del consenso. No? Il 50 dicono che è di meno, 50 dicono che è di più, prendiamo lui. Allora, quello lì è il peso perfetto dell'animale. Quindi dice, caspita, questa folla complessivamente è stata intelligente. Ma c'è un passaggio in più che è quello più interessante. In questa folla c'erano sia avventori che erano lì per divertimento, come sarei potuto essere io, ma c'erano anche allevatori, c'erano anche macellai, perché era anche una fiera del bestiame. Quindi c'erano anche esperti. Prendendo solo i voti degli esperti che si potevano recuperare da questi foglietti, considerando solo questi e guardando soltanto questo tipo di meccanismo di mediana solo fra il loro, aumenta migliora o peggiora? E la risposta sorprendente fu peggiora. Il lavoro fatto soltanto dagli esperti, che magari evidentemente avevano qualche tipo di preconcezione, qualche bias rispetto a un certo tipo di allevamento, di un certo tipo di animale, magari lì ce n'era un altro. Insomma, alla fine il fatto è che in questo esempio, che è citato come l'inizio dell'idea del wisdom of the crowd in inglese, no? L'intelligenza delle folle, l'ingrediente fondamentale è non soltanto che una folla sia grande, ma che sia diversa. Sia fatta da persone che portano una visione magari anche ingenua, ma diversificata di un fenomeno, perché mettendo insieme una visione diversificata si raggiunge maggiore intelligenza. Questa è una cosa che è stata largamente ripetuta da molti altri esperimenti. Vedere la mucca con tanti colori, da tanti punti di vista diversi, da tanti soggetti diversi, con caratteristiche diverse, è una ricchezza. Migliaia di altri esperimenti nel corso del Novecento fino ad ora hanno comprovato questo fatto. La diversità è un tema assolutamente fondamentale dell'intelligenza collettiva. L'influenza che riduce la diversità è un fattore negativo, porta a una diminuzione dell'intelligenza. Fidarci degli esperti, che magari sono esperti non esattamente su ciò di cui stiamo parlando, può essere pericoloso in molti contesti. Allora, la diversità è legata non soltanto all'intelligenza della folla, è legata a molti aspetti positivi delle nostre società, delle nostre comunità. Questo è soltanto un altro esempio che posso dirvi. Lavorando davvero con modellazione di big data, le chiamate di un intero anno fatte da tutti gli utenti di Orange Telecom in Francia, viste ovviamente in modo senza guardare chi sono le persone, ma viste in modo aggregato, andando a vedere che cosa? Andando a vedere il modo con cui le persone si muovono attraverso questi dati, permette di andare a misurare quella che viene chiamata la diversificazione del movimento. Guardate queste due immagini. Questo ragazzo sulla vostra sinistra prevalentemente viaggia fra tre posizioni. Vedete, quella è la rete degli spostamenti individuali di una persona. Il ragazzo prevalentemente si sposta in poche posizioni. La ragazza col cane ha una mobilità molto più diversificata. Guardate, non vuol dire che la ragazza viaggia tanto e il ragazzo poco, eh? Magari è vero il contrario, magari fa più chilometri da ragazzo o della ragazza, sono due, non c'entra niente il quanto si viaggia, è il come si viaggia, no? Bene, questo tipo di diversificazione, aggregata a livello di territori comuni francesi, è in perfetta correlazione, l'abbiamo studiata in molti modi, con vari aspetti del benessere, come non soltanto economici, come il reddito, ma anche il livello di formazione e degli indici di povertà che tengono conto di molti altri aspetti sociali che non sono solamente quelli meramente economici. Il benessere cresce con la diversità. Questo è un tratto di grande importanza. Se voi guardate come ci muoviamo attraverso i big data, scoprite che ci sono due categorie molto molto differenziate, che sono poi le categorie del ragazzo e della ragazza. Li abbiamo chiamati i returner e gli explorer, no? Gli stanziali e i nomadi. Noi tendiamo ad essere di un tipo o dell'altro. Le nostre società sono più felici se c'è un bilanciamento fra questi due profili. La quantità di explorer è un segnale molto molto forte della felicità e del benessere a livello delle nostre comunità. Allora arriviamo a concludere, siamo alla fine. Questa che vedete qua è un furto che ho fatto alla Biennale di Venezia 2 anni fa, furto digitale, ho solo fatto la fotografia, non ho fregato il foglietto, era appeso alla mostra come una specie di to-do list delle grandi sfide che ci sono davanti che si pongono davanti a noi. Diverse hanno a che fare con le cose di cui abbiamo parlato ora: qualità della vita, disuguaglianze, segregazione, migrazione, traffico, sostenibilità, comunità, no? Allora, il messaggio è che io non credo, sono uno scienziato, il mio background è quello di informatico, sono cambiato nel corso della mia esperienza di carriera e di vita, però posso dire che non ho mai pensato e non lo penso ora che si possa cambiare solo grazie alla tecnologia, non è questo il punto. Spesso la tecnologia sono più i guai che ci porta rispetto alle soluzioni. Ma certamente la scienza e la tecnologia oggi ci stanno togliendo degli alibi. Abbiamo le conoscenze che ci fanno capire che la segregazione è una proprietà emergente delle nostre reti. Se non facciamo qualcosa, ci sarà. La disuguaglianza è una caratteristica insita, inevitabile delle nostre reti, dei nostri mercati. Se non facciamo qualcosa, ci sarà. Gli alibi sono tutti quanti fuori. La polarizzazione, il fatto di diventare dei partigiani che non ragionano, è un esito che ci sarà se non cambiamo i meccanismi sociali che ci aiutano a stimolare gli aspetti positivi di questa influenza e limitare quelli negativi. Il traffico, di nuovo, vi ripeto, è un esempio di scuola. nel traffico possiamo con piccoli cambiamenti avere enormi benefici, oppure con piccoli cambiamenti negativi avere disastri. Un navigatore che suggerisce di passare da un certo punto in caso di incidente può creare un disastro in un piccolo paese della cinghia periferica di New York, come è successo lo scorso inverno negli Stati Uniti. Viceversa, piccoli cambi di comportamento suggeriti per alternativa alle nostre scelte possono realizzare non soltanto i desideri individuali, ma realizzare quelli collettivi. E cominciamo ad avere sia i dati che i modelli di interpretazione per fare questo aspetto. Questo è sempre un altro furto rispetto a quella biennale, perché mi piaceva molto questa frase che dice: il buon design umanizza, il cattivo design brutalizza. E noi dobbiamo pensare che il design dei meccanismi con cui interagiamo, i meccanismi con cui diffondiamo le informazioni, il modo con cui ci approvvigioniamo di conoscenza, sono quelli che fanno il tessuto sociale che stiamo. E se non pensiamo ai meccanismi che possono portarci verso le strade positive, siamo fregati. Badate, non credo, le reti che noi viviamo sono troppo complesse per poterle guidare dall'alto. Non possiamo pensare che ci sia mai nessun Deus ex machina che possa da una stanza di controllo dirci tu fai questo, tu fai quello. Non è così. Dobbiamo abbracciarla questa complessità. Dobbiamo abbracciarla perché è questa la nostra prospettiva di sviluppo sociale che abbiamo davanti. Ma dobbiamo farlo sapendo che per cogliere le possibilità dobbiamo essere in grado, assolutamente essere in grado, di eliminare le proprietà emergenti negative che sono inevitabili. Non voglio dirvi molto altro, ci tengo soltanto a dire che è fondamentale avere valori che ispirano queste ricerche, il trattamento di questi dati. Dobbiamo pensare che è vero, fino ad oggi i big data sono serviti soprattutto a fare soldi alle grandi corporation americane del web, ma in realtà su questa sostanza, materia prima che è generata da tutti noi, si può anche basare in modo democratico il futuro delle nostre città. Voglio soltanto dire che è attraverso questa nostra informazione che noi generiamo come pollicini digitali, che lasciano dietro di sé vivendo le tracce delle nostre esistenze, che sta rinascendo, io penso che rinascerà, un umanesimo digitale nuovo, perché questo sottoprodotto delle tecnologie, i dati, che poi sono le tracce della nostra esperienza, insieme ai modelli per comprenderci, stanno riportando al centro non la tecnologia, ma la persona. No? Siamo noi che siamo di nuovo al centro e possono aiutarci a dare quel senso che non abbiamo, il senso di allineare i nostri bisogni con quelli degli altri, sentirci animale collettivo, che deve raggiungere complessivamente tutti insieme una situazione di maggiore felicità.